Oggi parliamo di... Cari ascoltatori di Radio Calaritana, ben ritrovati ancora una volta sulle nostre frequenze per l'appuntamento settimanale di Oggi parliamo di libri. Abbiamo iniziato la settimana scorsa a parlare di storie di ambientazione celtica. Ho detto la settimana scorsa alcune cose sulla cultura celtica. Aggiungo oggi, prima di entrare nella storia d'amore che vi propongo, come di consueto quest'anno, alcuni altri elementi di introduzione che la settimana scorsa non abbiamo avuto il tempo di trattare. Vi dicevo che la cultura celtica è stata una cultura molto importante nell'antichità europea, che ha lasciato molte tracce, una cultura per certi aspetti resistenziale, affidata dal punto di vista delle narrazioni, questo è un tema anche interessante, a dei veri e propri narratori professionisti che si chiamavano bardi o qualche altro modo e che ricopriva un ruolo sociale ben preciso. Sappiamo per esempio che uno, per potersi iscrivere al collegio dei bardi, doveva conoscere almeno 350 storie. Ora, questo elemento ho voluto sottolinearlo all'inizio perché oggi all'interno del grande mondo delle storie celtiche ci spostiamo sulle storie che riguardano Re Artù in particolare e incontriamo subito una difficoltà, che è quella che in realtà non è chiaro, forse vi stupirò dicendo questo, quale sia la storia di Re Artù, nel senso che a partire da un magma, possiamo immaginarcelo come un materiale multiforme, complicato, pieno di storie che si intersecano, raccontate in maniera diversa nelle varie tribù, nelle varie zone dell'Inghilterra, assumendo anche e attribuendo ad Artù storie che erano in realtà più dell'antichità celtica, come vi accennavo la settimana scorsa, storie di magia, storie mitologiche e così via. Dentro tutto questo materiale, questi narratori professionisti pescavano ciò che era anche più confacente ai loro gusti, ciò che era più adatto al pubblico a cui si dovevano rivolgere, ciò che era più affine magari alla particolare area geografica in cui si trovavano a lavorare. E inoltre poi reinterpretavano tutto questo materiale secondo le loro sensibilità, sottolineando alcuni aspetti, alcuni sentimenti, determinate vicende e così via. Il risultato è che noi non abbiamo un'unica storia di Artù e dei suoi cavalieri, ma ne abbiamo tantissime e non è che una è più giusta o più esatta dell'altra. Tutte sono importanti, tutte testimoniano ciò che era una credenza diffusa nel pubblico di quell'epoca, ma contemporaneamente per alcuni aspetti possono indurre il lettore a perdersi. Per altri aspetti offrono una ricchezza straordinaria e la possibilità di trovare continuamente novità anche in storie già ben conosciute. Un'ulteriore difficoltà, e chiudo con questa parte introduttiva, è data dal fatto che in realtà il personaggio di Artù è stato così popolare, così interessante, che ha attraversato i secoli. Cioè ci sono stati almeno 5 secoli di storia europea in cui le storie di Artù sono state continuamente ridette. Ora, questo vuol dire che nel frattempo la società europea è molto cambiata e perciò in un certo modo primitivo, diciamo, di raccontare le storie di Artù, più vicine a quella che era la società celtica originale, una società di capi tribù attorniati da bande di guerrieri sostanzialmente, e anche più vicina a quella che era l'epoca di Re Artù, come figura storica, cioè un'epoca in cui i romani avevano appena abbandonato l'Inghilterra lasciandola difendersi da sola e per cui la cultura non era più questa celtica originale ma neanche quella medievale, una cultura diciamo celto-romana per alcuni aspetti. Man mano questo materiale, se noi prendiamo delle storie che non so, sono state scritte nel X secolo, ancora capiamo qual è la cultura originale. Se leggiamo le storie scritte in un'Inghilterra del 1400, chiaramente sono reinterpretate attraverso il Rinascimento che sta per iniziare, attraverso una cultura delle corti, no? Una cultura gentile in cui le dame e cavalieri giocano dei minuetti di corteggiamenti, in cui il vivere è un vivere molto civilizzato e molto diverso da quello a cui le storie iniziali si riferiscono. Credo però che sia giunto il momento della nostra pausa musicale. Ci muoviamo in un ambito molto inglese, ho scelto un cantante perciò anch'esso molto inglese, David Bowie, di cui vi propongo Sweet Thing.
Like a portrait in flash, trails on a leash. Will you see that I'm scared and I'm lonely? So I'll break up my room and yawn and I run to the center of things. But I know it won't say.
Boys, 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 boys,
it's a sweet thing.
And free. Does that make you smile? Isn't that me?
I'm in your way, and I'll steal every moment. If this trade is a curse, then I'll bless you and turn to the crossroads of hamburgers.
Boys, boys, it's so sweet.
Questo era Sweet Thing di David Bowie. Noi stavamo parlando delle storie di Artù, storie appunto che possono, a seconda dell'epoca in cui sono state scritte, riflettere una cultura molto, molto primitiva, molto anche sanguigna se vogliamo, o se andiamo a vedere le fonti invece più tarde, una cultura cortese, provenzale, normanna, in cui la reinterpretazione attraverso la cultura dei trovatori, una cultura molto più gentile, molto più anche attenta a determinati tratti psicologici. La storia di cui voglio parlarvi oggi è un buon esempio anche di questa reinterpretazione. Voi sapete che la storia d'amore senz'altro più nota del ciclo di Re Artù è quella che vede come protagonisti lo stesso Artù, Ginevra e Lancillotto. Però infilarsi dentro questa storia era un po' troppo complicato, perché ne esistono veramente centinaia di versioni e anche molto diverse, e per cui ho preferito scegliere invece un'altra famosissima storia d'amore, che però troviamo in meno fonti e un po' più fissate, diciamo, che è la storia di Tristano e di Isotta. Una storia che ci consente anche di recuperare alcune cose che abbiamo detto la settimana scorsa. Com'è la storia di Tristano e Isotta? È la storia, ancora una volta, di un triangolo amoroso. in cui c'è un anziano re, o comunque un re più adulto, Marco, che sposa una bella giovane, che è Isotta, e qui abbiamo perciò ancora una volta questo tema che doveva fare problema alla cultura antica e medievale, cioè quella di un uomo anziano che dominava sui suoi guerrieri e che aveva delle spose giovani. Questo non poteva che creare una rivalità anche inconscia fra l'anziano re e i giovani guerrieri che gli facevano da corpo di guardia, da seguaci, da sostenitori. Le storie che noi abbiamo in molti casi riflettono questa tensione, questo problema, possiamo dire, in parte sociale. E ne riflettono anche un altro, che è quello dei matrimoni di interesse. Anche questi, noi pensiamo che in quella cultura fossero normali, è vero, però contemporaneamente dovevano fare problema. E il segnale lo abbiamo in tante storie di questo genere, perché il matrimonio fra Re Marco e Isotta la Bella è un matrimonio combinato, in cui però a un certo punto, per effetto in certe narrazioni, di un filtro d'amore, diciamo birichino, che si intromette, che gli amanti bevono qualche volta per sbaglio, qualche volta non per sbaglio, qualche volta Isotta che lo fa bere a Tristano, però sempre c'è un passaggio che forse serve anche a scusarli, a attribuire alla magia quello che poi in realtà è forza dei sentimenti, in cui Tristano e Isotta pazzamente si innamorano. La storia è resa più tragica dal fatto che in realtà Marco, Tristano e Isotta non sono rivali, o meglio, sono rivali, ma contemporaneamente si vogliono bene a vicenda. Isotta rispetta il marito in quanto uomo saggio, buono, che la tratta generosamente. Tristano rispetta il re in quanto è il suo signore a cui deve lealtà. Tristano e Isotta ovviamente si amano, però al di là di questi rapporti di lealtà reciproca, l'amore agisce come una dimensione distruttiva che alla fine mina in maniera irreversibile i rapporti. La storia ovviamente va a finire male, come credo tutti sappiamo, con un colpo di scena che segnalo, che comporta una nave che dovrebbe avere vele bianche se tutto è andato bene, o vele nere quando invece le cose non sono andate come devono andare. Erroneamente viene dato il messaggio sbagliato, il messaggio negativo, e questo porta di fatto alla rovina degli amanti. Una dimensione abbastanza simile, se vi ricordate, a quella del mito greco di Teseo. Ancora una volta cogliamo il fatto che le narrazioni orali antiche andavano a pescare elementi, a mischiarli, a ricombinarli anche fra culture per molti aspetti molto diverse fra loro. Credo che il tempo a nostra disposizione sia a questo punto terminato, per cui io vi do appuntamento alla settimana prossima, in cui parleremo di un altro grande ciclo di racconti medievali, cioè quello che riguarda Carlo Magno e i suoi paladini. Faremo forse anche un passo avanti cronologico, ci sposteremo definitivamente dal Medioevo al Rinascimento, quando, vi ricordo che oggi parliamo di libri, va in onda il giovedì alle 19:10 e in replica il venerdì alle 8:30 del mattino. Da Roberto Sedda, che vi ha parlato, un cordiale arrivederci, e vi raccomando, come sempre, vi auguro di fare buone letture in questa settimana.